Bibbia che parlano della preghiera. Noi abbiamo studiato questo argomento per le ultime diverse settimane, ma in realtà abbiamo solamente toccato la superficie. Ci sarebbero davvero tanti bei brani da vedere, ma può essere un buono studio personale. Prendi una chiave biblica, oppure leggendo la tua Bibbia dall'inizio alla fine, fai un elenco mentre leggi, nel periodo del tempo che ti serve per leggere tutta la Bibbia, un anno, due anni o quello che richiede, e di fare un elenco di brani che parlano sulla preghiera e di ricordarlo. Ci sono ovviamente centinaia e migliaia di preghiere registrate riportate nelle scritture. I salmi sono quasi tutte preghiere, ma la preghiera è il privilegio che noi abbiamo in questo momento, in questa parte della nostra vita, di accedere al trono di grazia. Un giorno, come abbiamo cantato all'inizio nel numero 316, l'ora dolce del pregar, un giorno noi diremo addio alla dolce ora del pregar. Forse non è nell'inno innario italiano questa strofa, ma in quella inglese c'è una bellissima parte, cioè che quando noi andremo in cielo, quando lasceremo questa terra, o nella morte o nel rapimento, saluteremo per sempre quella dolce ora del pregare, perché non ci sarà più bisogno, saremo nella presenza del Signore Gesù Cristo. Ma ora, in questo momento della nostra vita, questa che viviamo qui, lontana dalla presenza fisica del Signore, l'ora dolce del pregare, per chiamarla così, è uno dei più grandi privilegi che abbiamo. Filippesi capitolo 4. Voglio incominciare perché secondo me è meglio dare contesto a questo brano, e in particolare stasera parliamo della pace che noi riceviamo in preghiera, ok? Stasera vorrei vedere tanti versetti, non solo quello di Filippesi capitolo 4, ma questo brano è un brano classico, è un brano perfetto sulla pace che noi riceviamo quando andiamo al Signore in preghiera. Incominciamo leggendo i primi versetti. La preghiera produce pace, una pace incomprensibile. E questo è il privilegio del credente. Perciò, fratelli miei cari, questa è la conclusione della sua lettera ai Filippesi. Paolo scrive da Roma: perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia. Quindi lui descrive questi fratelli nel Signore come la sua gioia, e sono anche loro la sua corona, cioè perché loro sono il frutto dell'opera sua, e quindi loro sono il premio che lui avrà da dare al Signore, una corona da presentare davanti al Signore, in, diciamo, un significato spirituale a questa cosa. State fermi, quindi l'esortazione è di rimanere fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi, l'esortazione è di rimanere saldi nella loro fede. Poi fa riferimento a due donne in particolare nella comunità di Filippi, e esorta Evodia ed esorta ugualmente Sinteche ad avere una sola mente nel Signore. Due donne che per qualche motivo avevano due opinioni diverse su un argomento che non conosciamo, ma che evidentemente era importante abbastanza per essere incluso non solo nella lettera dell'Apostolo Paolo, ma nelle scritture che dureranno in eterno. E quindi Paolo esorta queste due donne di mettersi d'accordo nel Signore, ok? Interessante, perché è importante avere l'unità nella Chiesa, e la divisione è un modo in cui il diavolo mette il piede nella Chiesa. E quindi in qualche modo, quando c'è divisione, dobbiamo cercare di ricordarci che il nome del Signore è più importante della mia opinione. La parola di Dio, la sua volontà è più importante della mia opinione. In genere le chiese non si rompono per la dottrina, in genere. Ci sono a volte false dottrine che entrano e allora poi ci sono delle divisioni, ok? ma quelli sono la minoranza dei casi. Molte volte, troppo spesso, succedono divisioni nelle chiese per motivi non dottrinali, per motivi di opinioni o preferenze, o perché non vogliamo metterci d'accordo, per orgoglio, per insistenza propria. E Paolo, includendo questo esempio qui, è un'esortazione per noi di ricordarci di andare d'accordo e di avere la causa di Cristo, cioè il nome di Cristo, al di sopra di noi stessi. E è più importante Cristo che me. E quindi possiamo a volte concedere agli altri, pur di non fare danno all'opera del Signore. Versetto 3: prego anche te, vero compagno, quindi sta parlando forse al pastore di questa chiesa, prego anche te, vero compagno, sovvieni a queste donne che hanno combattuto con me nell'Evangelo. Le donne hanno un fortissimo e importantissimo ministero nella Chiesa. Che Chiesa sarebbe se non ci fossero le donne che combattono insieme agli uomini della fede, non combattono contro, ok? Purtroppo ci sono anche quelle nelle chiese. No, non vogliamo quelle, vogliamo come c'è qui, le chiese che combattono insieme a noi. È un'unica opera della fede e noi lavoriamo insieme, e le donne non hanno una posizione inferiore agli uomini né nella Chiesa, e specialmente non davanti al Signore. Ci sono diversi compiti, questo è certo, come c'è nella vita, diversi compiti, ma davanti al Signore siamo pari e siamo ugualmente colleghi di combattimento. Hanno combattuto con me nell'Evangelo insieme a Clemente e gli altri miei compagni d'opera. E quindi queste donne sono elevate allo stesso livello dei compagni d'opera dell'Apostolo Paolo, che lui menziona in quasi tutte le sue epistole. È un lunghissimo elenco di collaboratori nell'Evangelo, e quindi le donne sono estremamente importanti a tutto il ministero. Versetto 4, e io penso che questo è la chiave, uno dei punti più importanti di tutto il capitolo: rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. E quindi nel Signore noi abbiamo ogni motivo per essere allegri, gioiosi nel Signore. Ovviamente le circostanze nel mondo, spesso le circostanze nelle nostre vite ci abbattono, ma noi siamo nel Signore e Lui ha vinto il diavolo, Lui ha schiacciato il suo capo, la vittoria sulla morte e la tomba l'ha già vinta, l'ha già ottenuta, e noi sappiamo, la nostra speranza è nel suo ritorno, e quindi noi sappiamo che Lui è vincitore, noi siamo vincitori in Lui, e quindi possiamo rallegrarci nonostante le difficoltà che possiamo trovarci davanti. Rallegriamoci, rallegratevi del continuo. Nel mondo d'oggi c'è un grossissimo problema con la depressione, e quelli che non conoscono il Signore, io se non conoscevo il Signore senz'altro sarei depresso, ma conoscendo il Signore dovrebbe risolvere la maggior parte dei nostri problemi di scoraggiamento. E qui l'esortazione di rallegrarci del continuo nel Signore. Ora, la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. La motivazione per vivere una vita dimostrando la mansuetudine, cioè una specie di umiltà, ma la mansuetudine non è debolezza, ma è una forza, ma sotto controllo. E quindi il nostro autocontrollo, la nostra forza spirituale dovrebbe essere evidente a tutti gli uomini, e la motivazione per questo è la vicinanza del ritorno del Signore Gesù Cristo. Versetto 6, ed ecco dove incomincia il brano particolare riguardo alla pace del Signore che riceviamo in preghiera: non siate in ansietà per cosa alcuna. Questo è un imperativo negativo, cioè di smettere di essere in ansia. è un comando di non essere ansiosi. Non siate in ansietà per cosa alcuna. Non dice di essere ansioso per alcune cose, ma non per tutte le cose. Non dobbiamo preoccuparci, non dobbiamo essere in ansia per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiere e supplica con ringraziamento. Quindi non è uno stato mentale, ma è un risultato del fatto che i miei problemi io li porto al Signore. E la mia fiducia nel fatto che Lui è in controllo di questo mondo e Lui può intervenire nelle mie circostanze, nelle mie situazioni, e quindi se io porto i miei pesi al Signore, in cambio Lui sostituisce quello che sarebbero ansie, Lui sostituisce con la pace. Guarda cosa dice il versetto 7: e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Allora il resto del capitolo è bellissimo, leggetelo a casa più tardi, ma voglio soffermarmi su questi due versetti. Il credente deve essere preoccupato per niente e dobbiamo pregare per tutto. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio. E quindi dobbiamo pregare per tutto e non essere in ansia per niente. Per avere la pace di Dio descritta in versetto 7, dobbiamo prima fare pace con Dio. Quindi questo il rapporto con il Signore inizia con la pace con Dio. Romani capitolo 5 versetto 1, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede accesso a questa grazia nella quale siamo salvi e ci vantiamo della speranza della gloria di Dio. Due versetti belli e potrei predicare per i prossimi 10 minuti su quei due versetti, ma basterebbe dire questo, che prima della salvezza noi non siamo amici di Dio, siamo i nemici di Dio, ma a merito di ciò che Cristo ha fatto per salvarci, morendo egli stesso al nostro posto e provvedendo per noi la salvezza e la vita eterna, il perdono per il sangue suo che ha versato per la nostra salvezza, a merito di quello, quando noi riponiamo la nostra fede in Gesù Cristo, c'è pace che accade tra noi e Dio. Non c'è più inimicizia, ma accade la pace fra me e Dio, fra noi e Dio, quando noi nasciamo di nuovo, quando accettiamo Cristo, quando siamo salvati. Questa è la pace con Dio. Ma qui in Filippesi capitolo 4 parla della pace di Dio, cioè non solo pace fra noi e Lui, ma la sua pace Lui la mette nei nostri cuori, nelle nostre menti, nelle nostre vite, quando noi andiamo a Lui in preghiera. La pace con Dio è una cosa eterna, ma la pace di Dio è condizionale. Non è condizionale la pace con Dio. Una volta salvati, siamo salvati eternamente, quello non cambia. Ma potremmo non avere la pace di Dio se noi non portiamo i nostri pesi a Dio per avere da Lui la pace. E quindi la pace con Dio è eterna, ma la pace di Dio è interna. Un guardiano, una fortezza che tiene sicuro dagli assalti. La pace è la serenità dell'anima, uno stato di mente che proviene dal tuo rapporto con Dio, che calma il tuo cuore a prescindere dalle circostanze intorno a noi. Giovanni capitolo 14, la sera prima di essere arrestato, il Signore Gesù si siede con i suoi discepoli per l'ultima volta per cenare con loro. Inizia il capitolo dicendo: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me. Ma alla fine del capitolo il capitolo 14 Gesù dice: io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do non come la dà il mondo, il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Quindi la pace che c'è nel Signore è diverso da qualunque altra pace che noi potremmo ottenere da qualunque altra fonte all'infuori di Dio. E quindi la pace di Dio è quello che custodisce i nostri cuori. Il versetto 6 dice: non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante la preghiera e supplica con ringraziamento. Dovremmo smettere di preoccuparci, perché andare dal Signore in preghiera, perché preoccupandoci dimostra una mancanza di fede. Se io sono in ansia, credo che sono io che devo controllare le cose, oppure che non ci siano speranze, oppure che Dio non vede la mia situazione, o che Lui non conosce la mia situazione e che Lui non può intervenire e che Lui non vuole il mio bene. Questo è tutto l'opposto di quello che noi impariamo dalle Scritture. L'ansia è una dimostrazione della mancanza della mia fede in Dio di poter sovvenire ai nostri bisogni. Matteo capitolo 6, ci sono tanti versetti e abbiamo poco tempo. Se aprite nelle vostre Bibbie, c'è beneficio nella... so che voi ce l'avete qui davanti e quindi forse va bene, ma io devo leggere i versetti per poter ricevere l'impatto più importante. Il versetto 7 dal Matteo 6: ora nel pregare non usate inutile ripetizione come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliene chiedete. Ma allora perché dobbiamo andare al Signore in preghiera? Noi andiamo al Signore in preghiera perché dimostra la nostra fede in Lui, a Lui. E spesso nella preghiera stesso è il momento in cui i miei pensieri si allineano con la volontà di Dio. Perché in preghiera devo ragionare in modo spirituale. E ragionando in un modo spirituale i miei pensieri si allineano di più con la volontà di Dio. E il Signore ci guida quando noi siamo in preghiera. E come includere il Signore Gesù Cristo nella nostra conversazione, quando noi lo riconosciamo e quando noi andiamo da Lui, le facciamo note a Lui le nostre richieste. Le nostre ansie chiamano Dio un bugiardo. Sappiamo che nello stesso capitolo di Matteo capitolo 6 Lui dice di non essere in ansia, ma di cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, perché con le nostre preoccupazioni non possiamo aggiungere un cubito alla nostra statura. E Lui riveste l'erba che oggi c'è, domani è gettato nel forno. Lui dà da mangiare agli uccelli del cielo e noi valiamo molto di più di loro, e Lui conosce le cose di cui abbiamo bisogno, e quindi non dovremo essere in ansia. Versetto 28: perché siete in ansia intorno al vestire, eccetera, il capitolo 6 di Matteo? Perché dovrei smettere di preoccuparmi da credente? E qui è dove vorrei vedere questi versetti importanti. Innanzitutto, perché dovrei smettere di preoccuparsi? Perché deve smettere di preoccuparsi il credente? Perché Dio sa ciò che tu affronti. Proverbi capitolo 15, forse voi ce l'avete davanti a voi, ma io no, e quindi io apro a Proverbi 15, versetto 3. Dice: gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo per guardare i cattivi e i buoni. Noi dobbiamo smettere di preoccuparci perché Dio sa ciò che noi affrontiamo. Giobbe 23. Giobbe 23. Versetto 10. Ma egli conosce la strada che io prendo. Quando mi ha provato uscirò come l'oro. Giobbe non aveva le scritture e stava passando una prova, altro che. Ma lui sapeva una cosa: che Dio conosceva la via che lui stava prendendo. E se Dio conosceva la via di Giobbe, conosce anche la nostra. E quindi Dio sa ciò che noi affrontiamo. Salmo 37. Salmo 37, versetto 23. I passi dell'uomo sono guidati dall'Eterno quando egli gradisce le sue vie. Quindi i passi dell'Eterno sono guidati dall'Eterno. Dio conosce i passi dell'uomo retto, dei suoi figli. Quindi innanzitutto, perché dovrebbe smettere di preoccuparsi il credente? Innanzitutto perché Dio conosce ciò che tu affronti. In secondo luogo perché Dio è interessato a ciò che affronti. Non solo lo sa, ma è interessato, è importante a lui. Noi abbiamo un valore davanti a Dio. Ebrei capitolo 4. Perché teoricamente qualcuno può sapere qualcosa, ma gli può importare anche meno. Ma non è così con Dio. Ebrei 4, versetto 15, dice: infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. Quindi un'esortazione di andare al Signore in preghiera, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno, perché lui è stato provato come noi. Dio è interessato a ciò che noi affrontiamo. Primo Pietro 5. Ed è interessante come il Signore usa certi versetti per cambiare le nostre vite. E il Signore ha usato Primo Pietro 5:7 per cambiare la direzione della mia vita, non me lo scorderò mai. Era nel lontano 94 che il Signore ha usato Primo Pietro 5, versetto 7, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Ed è c'è un versetto quasi identico nei Salmi, Salmo 55, versetto 22. Che dice: getta sull'Eterno il tuo peso ed egli ti sosterrà, egli non permetterà mai che il giusto vacilli. E quindi Pietro ripete nel Nuovo Testamento lo stesso concetto che era già scritto nelle scritture già mille anni prima, e noi abbiamo ora tutti e due i versetti, quelli di Davide e quelli di Pietro, che ci dicono di portare le nostre sollecitudini a Dio e di lasciarli lì. Uno dei ricordi della mia infanzia più lontani, cioè della mia più giovane infanzia, uno dei ricordi che ho è del mio pastore Giovanni Marchese, che predicava a Melrose Park a Chicago quando io ero nato e cresciuto nella chiesa, ero piccolissimo, e mi ricordo il pastore Marchese che diceva: porta i tuoi pesi e gettila ai piedi di Gesù, ma quando poi ti alzi in preghiera non li riprendere e portarli dietro. Questo è una cosa che noi forse siamo tentati di fare, e di portarli al Signore, ma poi quando ci alziamo li riprendiamo e ci carichiamo di questo, dei nostri pesi di nuovo. Ma nei Salmi dice: egli ci sosterrà. E in Pietro dice: lui ha cura di noi. Lui prende cura di noi perché noi siamo importanti a lui. Questo nostro problema, la nostra sollecitudine, Dio è interessato a questo. E poi in terzo luogo perché Dio ha promesso di prendersi cura di noi. Di nuovo tornando al primo brano, cioè di Filippesi capitolo 4, il versetto 19, dice: ma il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Il contesto particolare è il loro bisogno materiale, ma se Dio è capace di sovvenire ai nostri bisogni materiali, figuriamoci se può sovvenire alle altre cose. E quindi Noi, il credente, non deve preoccuparsi perché Dio sa ciò che noi affrontiamo, perché Lui è interessato a ciò che affrontiamo e Lui ha promesso di prendersi cura di noi. E quindi dobbiamo smettere di preoccuparci, è una tendenza umana, ma noi non siamo chiamati a camminare una vita umana, siamo chiamati a prendere un'altra via, un cammino di fede. Fede, cioè fiducia nelle promesse di Dio. Tornando a Filippesi capitolo 4 versetto 6, non siate in ansietà per cosa alcuna, quindi non fare questo. Mi piace come le scritture ci insegnano sempre il comando negativo, non fare questo, smetti di fare questo e incomincia a fare questo, c'è l'equilibrio, c'è un insegnamento completo. E quindi ci dice non preoccuparti, ma sottomettiti a Dio in preghiera. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera, supplica e ringraziamento. E quindi i tre ingredienti della preghiera. La preghiera dimostra la nostra sottomissione a Lui, cioè la preghiera, l'adorazione. Quando io mi inginocchio in preghiera, mi abbasso, io sto adorando, mi sto sottomettendo mentalmente, spiritualmente, nel mio cuore, io mi sottometto a Dio. A me viene naturale inginocchiarmi quando sono da solo in preghiera, quando leggo la Bibbia e qualcosa mi colpisce, la mia reazione personale è di inginocchiarmi lì alla mia sedia della scrivania mia, lì io trovo quell'angolo di silenzio e lì io entro davanti al trono di Dio e lì c'è l'adorazione. E quindi quando qui dice siano rese davanti a Dio le vostre preghiere mediante preghiera, questa è l'adorazione. Ebrei capitolo 4 versetto 16, abbiamo già detto, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. E quindi la preghiera è dove noi dimostriamo la nostra sottomissione, la nostra adorazione. Ma poi qui dice suppliche, e quindi noi chiediamo Dio, non dobbiamo vergognarci di chiedere. Lui ci comanda di chiedere, di portare le nostre richieste a Lui. Preghiamo per cose specifiche, mio pastore mi insegnava a pregare per cose specifiche, per avere risposte specifiche. Le suppliche dimostrano la fede nella potenza di Dio di intervenire. Isaia 59:1. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. E poi il contesto va avanti e dice che le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra noi e voi. Però non è il braccio del Signore che è debole, che non può intervenire. E le nostre suppliche dimostrano a Dio la nostra fede che Lui può intervenire. E poi numero 3, il ringraziamento, la gratitudine, la bontà o la grazia di Dio. Primo Tessalonicesi 5:18, in ogni cosa rendete grazie perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi. Noi prima di mangiare abbiamo l'abitudine di pregare prima di mangiare. Sono stato tanto imbarazzato quella volta che ero a casa tua. Mi sembrava che era come un buffet, tutti incominciavano a mangiare, ma giustamente la famiglia Campanella, oh aspetta, noi dobbiamo pregare, ma certo noi preghiamo tutte le volte, non so quel giorno perché è andato così. Stamani leggevo proprio in Matteo capitolo 15 dove Gesù dice ai discepoli, date voi da mangiare a questi, alla folla, e cosa fece Gesù? Lui prese i pani e rese grazie. Gesù ringrazia il Padre per il cibo prima di condividerlo. Qui dice in Filippesi capitolo 4 che le nostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera, supplica e con ringraziamento. Dio ha fatto tanto per noi, il minimo che possiamo fare è di essergli grati. E lo spirale in giù descritto in Romani capitolo 1 della mente dei gentili, della mente pagana, degli uomini che hanno rigettato la conoscenza di Dio, inizia con non riconoscere Dio come Dio, pur conoscendo Dio, pur sapendo che Lui esiste, ma non riconoscendolo come Dio. E poi dice che non sono stati grati, non hanno ringraziato Dio e la loro mente è stata corrotta, poiché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. E la cosa più importante che noi possiamo essere per incominciare davanti a Dio ed essere grati: incomincia la tua preghiera con ringraziamento, e se ti concentri su tutte le benedizioni della tua vita vedrai, starai lì a lungo. Dice, come fa la gente a pregare mezz'ora, un'ora? Incomincia a ringraziare il Signore per tutte le cose, vedrai che la lista è lunga se incominci a pensare quello che Dio ha fatto per te. E qui Paolo dice, dobbiamo rendere le nostre richieste rese note davanti a Dio con preghiera, supplica e ringraziamento. Ci fermiamo qui perché c'è ancora molto da dire su questo argomento, e quindi lo riprenderò la prossima volta, perché ci sono dei brani importanti ancora da vedere sotto questo argomento qui, e quindi ci fermiamo qui. Ma già basterebbe per togliere le nostre ansie leggere questo brano. Io faccio riferimento spesso ai Filippesi, e forse leggo Filippesi più di qualsiasi altro libro nel Nuovo Testamento, uno perché è corto e poi perché è pieno di gioia e toglie le nostre ansie. E quando qualcuno mi chiede che libro dovrei leggere, quasi sempre dico Filippesi. E Filippesi conclude in questo modo, cioè di portare le nostre richieste davanti al Signore e di ricevere al posto delle ansie la pace di Dio. Concluderemo la prossima volta, e quindi per ora concludiamo in preghiera. Signore, grazie.